Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo
Spirito. Fratelli e sorelle, disponiamo il nostro cuore a introdurci nel triduo pasquale di morte e risurrezione, che inizia con questa celebrazione solenne della Messa in Cena Domini. E chiediamo umilmente perdono, soprattutto della nostra mancanza di conoscenza del mistero, di approfondimento del mistero, di riflessione meditata, amorosa del mistero, che ogni domenica ci chiama per donarci l'infinito, impescutabile, ineffabile amore del Padre attraverso il sacrificio del Cristo che in ogni Eucaristia viene reso presente per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, inizio del Triduo Pasquale in questa messa solenne in Cena Domini, nella quale la Chiesa invita il sacerdote nell'omelia a parlare di tre dimensioni di questa celebrazione. Celebrazione dell'istituzione dell'Eucaristia, dell'istituzione del sacerdozio e la lavanda dei piedi con la sua forza di significato simbolico. L'istituzione del sacerdozio. Uomini presi tra gli uomini con le debolezze degli uomini, chiamati a rendere presente attraverso l'ordinazione sacerdotale il Cristo che dona la vita. Il Cristo che dona la vita in tutti gli aspetti di dedizione e di amore per il suo popolo, ma in particolare di Cristo che dona la vita quando in persona Cristo, il sacerdote, celebra l'Eucaristia e spezzando il pane dona, rende presente quel sacrificio del Cristo in cui ha donato se stesso e che adesso lo rinnova attraverso la persona del sacerdote. Un mistero grande. Un mistero che sorpassa, che supera e che fa tremare chiunque è chiamato a questo ministero. Perché possa dare modo a ciascuno di voi di partecipare all'immolazione del Cristo. Che tristezza in quei luoghi dove non c'è il sacerdote, dove i fedeli si riuniscono pregando, mettendo una stola sull'altare e invocando il dono di un sacerdote che permetta loro di partecipare all'Eucaristia. Perché il Signore ha voluto lasciarci questo dono mirabile del sacramento eucaristico. Ha voluto lasciarci questo dono mirabile per permettere a ciascuno di noi, in quanto battezzati, di partecipare pienamente con l'offerta della nostra vita e la consapevolezza della nostra donazione alla sua morte d'amore. Dirà Paolo: completo nella mia carne quello che manca alla passione di Cristo. Ma cosa manca alla passione di Cristo? Vedete, Cristo, quando si è immolato sulla croce, non si è immolato senza di noi. Lui è il capo, noi siamo le membra. Lui è lo sposo, noi siamo la sua sposa. E quando si è immolato sulla croce, si immolava con la sua sposa, si immolava con ogni membro del suo corpo che avrebbe aderito a lui attraverso il parto virginale del battesimo. Ma tutto questo era realizzato nel suo cuore divino e ciascuno di noi era presente nella sua mente divina, perché lui è vero Dio, la sua persona è divina, è nato per me, è vissuto per me, ha sofferto per me, è stato umiliato per me, torturato per me, denudato per me, è morto per me ed è morto pensando a me, pensando a me. Aveva presente me e mi offriva con lui, ma io non ero ancora nato. E allora nella sua fantasia divina si è inventato l'Eucaristia, un modo per permettere a tutti coloro che erano presenti nel suo cuore a far sì che questa sua offerta sia consapevolmente accettata, amorosamente donata da ciascuno di loro. Ecco allora l'Eucaristia, in cui la Chiesa, capo e membra, celebra il mistero pasquale di Cristo, che la coinvolge, e diceva Benedetto XVI, come una fissione nucleare, perché quella comunione che si realizza nel sacramento che il fedele riceve possa trasformare, trasfigurare, divinizzare la sua vita. Sacramento dell'Eucaristia, istituzione del sacramento dell'Eucaristia, della comunione, della santa comunione, del corpo di Cristo. Questo termine ha diversi significati. Col corpo di Cristo indichiamo il corpo fisico di Cristo, indichiamo anche l'Eucaristia, il corpo di Cristo. Il sacerdote ce la dà così. E tu rispondi Amen, Amen, che non vuol dire solamente lo so, vuol dire lo voglio, mi dono con lui, accetto le sue esigenze di amore, voglio donare la mia vita e voglio vivere la mia vita come l'ha vissuta lui, e ricevo l'Eucaristia, che è una fissione nucleare d'amore che dovrebbe trasformare la nostra vita. Ma voi chiederete, Padre, io ho fatto non so quante comunioni nella mia vita, non ho visto tante trasformazioni. Certo, non è magia, è sacramento. Il sacramento ha necessità delle disposizioni del soggetto che vi partecipa. E qual è la prima disposizione? La prima disposizione che farà sì che quella comunione diventerà una fissione nucleare e trasfigurerà la tua vita sarà che tu hai fame di Lui, che tu hai fame di Lui. Se non hai fame di Lui, cosa vuoi che ti faccia quella Eucaristia che alle volte la distribuiamo come se fosse un cioccolatino o una caramella? Quella fame di Lui che fa sì che la tua messa inizia quando tu esci da casa, perché hai fame di Lui, hai desiderio di Lui. Ed è triste vedere qui quando esco, magari per andare a confessare un minuto prima, e vedi la gente che va al bar e poi tranquillamente fa la comunione. Quale fame di Lui aveva? Se aveva più fame del caffè, del tè, di quella roba che ha preso lui, lì, o del cornetto. Che tristezza quando vedi la gente fuori dalla chiesa che fanno capannelle lì e chiacchierano prima dell'Eucaristia. Ma che fame di Lui hanno? Se avessero fame di Lui entrerebbero prima, si fermerebbero, disporrebbero il loro cuore. Se il loro cuore non è pulito si andrebbero a confessare. E allora quella comunione sarebbe una fissione nucleare. Occorre la fame di Lui. E occorre essere vivi perché è il cibo dei vivi, non è il cibo dei morti. Avete visto mai qualche parente, qualcuno che nella veglia del suo morto gli dà da mangiare? Devi essere vivo, vivo nell'amore. E se non sei vivo e fai la comunione, ma che cosa vuoi che... Il sacramento della rigenerazione è il battesimo. Il sacramento della rigenerazione, se l'hai persa dopo il battesimo, è l'Eucaristia, non è, è il sacramento della confessione. L'Eucaristia non è il sacramento della rigenerazione. Se sei morto, non ti rigenera. Anzi, dirà Paolo, stai mangiando la tua morte. O fedeli stolti che abbiamo dimenticato il catechismo. Essere vivo, devi aver fame e lo devi mangiare, lo devi masticare spiritualmente, perché un cibo spirituale non è un cibo materiale. Le specie sono materiali, sì, senti il sapore del pane, ma la sostanza non è più pane, è Lui, il risorto che viene a te, lo devi mangiare spiritualmente, masticandolo nella fede, nella speranza e nella carità, che deve accendersi in quel momento. Non per dono di Dio, per spinta dello Spirito Santo, ma per la forza della tua fede che sei tu chiamato a esercitare, per la forza della tua speranza che sei tu chiamato a esercitare, nel supporto dello Spirito, certo, con la forza del tuo amore che sei tu che devi accendere nello spirito, nel tuo cuore. Quando senti dire le persone, diceva San Tommaso d'Aquino, che fanno la comunione e non sentono niente e invidiano quelli che hanno le grandi manifestazioni, dice, ma com'è possibile? Non sentono niente. Allora ci vai senza fede, ci vai senza speranza, ci vai senza amore, perché se tu ci vai credendo veramente che è Lui e che non è un pezzo di pane, che è il tuo Dio che viene a te con infinito amore. E c'è un fatto che non teniamo mai in considerazione, almeno mi sembra, che quella notte in cui Lui nel sacramento anticipò la sua passione con infinito, impescutabile, ineffabile, ci mancano le parole per descriverlo, Lui, dopo che disse questo è il mio corpo, lo spezzò, lo diede loro, lo mangiò anche lui. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, il desiderio che ha Gesù di mangiare l'Eucaristia. Vi ricordate il corpo fisico, il corpo eucaristico, l'Eucaristia, il corpo che è la Chiesa. La comunione è una manducatio reciproca. Siamo noi che mangiamo Lui, ma la sua gioia è mangiare noi. Perché quando noi andiamo alla comunione con quelle disposizioni d'animo che ho detto, Lui si nutre, entrando nelle cavità più recondite, nelle pieghe più recondite della nostra anima, cogliendo le tenebre che vi sono nascoste, le malizie di cui ancora non ci rendiamo conto, le impurità, e si nutre di quelle per poi a poco nutrirsi delle mie virtù, della mia ritrovata verginità spirituale, della mia ritrovata fortezza, della mia compassione, ma prima si nutre delle mie tenebre, e attraverso quella manducazione reciproca, piano piano, la fissione nucleare prende vita e la mia vita, la mia persona, viene trasfigurata a immagine di gloria in gloria, viene trasfigurata a immagine sua. Il suo corpo tocca il mio corpo, il suo sangue scorre nel mio sangue, la sua anima, corpo, sangue, anima, ci pensate mai che quando ricevete l'Eucaristia ricevete anche l'anima, il suo corpo tocca il tuo corpo, il tuo sangue scorre nel tuo sangue, la sua anima ti abbraccia, l'anima tua viene abbracciata dall'anima di Gesù. E volete che non cambi niente nella vostra vita se la vostra anima viene abbracciata dall'anima di Gesù, che vi rende capace di amare, cioè di soffrire, di accettare le sofferenze di chi ama. Perché se non sai accettare le sofferenze non potrai mai amare, avrai il cuore difeso, bloccato dalle tue paure. E lui, abbracciandoti di comunione in comunione, ti rende capace di amare e opera la trasfigurazione della tua persona. E che dire poi, che veniamo inglobati nella sua divinità, corpo, sangue, anima, divinità. Noi siamo in lui, lui è in noi. Il Padre e il Figlio si amano, spirano lo Spirito Santo attraverso il nostro cuore. Sono meraviglie delle meraviglie. Dirà San Giovanni della Croce, contemplando l'aspirazione dello Spirito Santo nel cuore di chi ama il Signore, dirà: ma anime, chiamate a simili altezze, ma come fate a vivere nelle vostre bassezze? E lì, in quell'incontro, abbiamo un pegno, è una caparra, un pegno, un'esperienza di che cosa? Di quell'uomo nuovo che sarò pienamente nel paradiso. Quando la morte sarà passata, quando parteciperò nella risurrezione con Cristo, quando sarò nella pienezza della mia figliolanza divina, tutto questo non è solamente quando, un giorno, futuro, no, no, è anticipato. Ci è dato in dono quando fai la comunione con quelle disposizioni d'animo che ho citato poco fa. Hai l'esperienza di quello che tu sei in Cristo in bellezza, santità, fulgore di grazia. Ed è quello, è questa esperienza che poi sarai chiamato a comunicare al mondo attraverso la tua vita, dove qualcosa di tutto questo non potrà fare a meno di trasparire. Lavanda dei piedi, lavanda dei piedi. Noi concepiamo il messaggio della lavanda dei piedi in un modo molto superficiale, dimenticandoci che Giovanni è l'apostolo dei segni. Ogni frase, ogni episodio ha sempre un livello, due livelli nascosti. È il mistico, è l'aquila, la lavanda dei piedi. È nel contesto dell'ultima cena, capitoli 13, 17 di Giovanni. Leggeteli prima che venga mezzanotte. Leggeteli, Giovanni 13, 17. Non racconta l'istituzione dell'Eucaristia come gli altri evangelisti, ma racconta l'ambiente senza il quale l'Eucaristia perde vivacità, perde valore, perde comprensione, perde tutto. Il cenacolo, dove chi vi partecipa, gli apostoli, sono uniti con Gesù da uno strettissimo vincolo di amore, e lui li tratta con una tenerezza. Lui li tratta con un'amicizia, in quel contesto dirà loro: voi siete miei amici, io ho scelto voi. E pregherà per loro, perché non siano fagocitati dal mondo e siano testimoni con la forza di quell'amore che lui ha ricevuto dal Padre e che lui dona a loro attraverso l'Eucaristia. È in questo contesto che va capito la lavanda dei piedi. Come in questo contesto va capito il nuovo comandamento che nasce dall'Eucaristia ed è l'ambiente dell'Eucaristia che amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E noi l'abbiamo scambiato superficialmente nell'amore universale, che vuol dire amare tutti. Ma certo che dobbiamo amare tutti. Quello ce l'ha già detto nel Vecchio Testamento. Certo, qui c'è qualcosa di più. Qui c'è l'agape cristiana che nasce dal mangiare insieme Lui. Lui mangia noi, noi mangiamo Lui. E da questa esperienza di amore intimo, significata da quella Giovanni che appoggia il capo sul cuore del Signore e che vuole indicare che noi che mangiamo Lui, noi, ciascuno di noi sta appoggiando il capo suo sul cuore di Cristo. E da questa esperienza di amore intimo, reciproco, completamente diverso da quelli di fuori, perché loro non conoscono Gesù, non conoscono l'amore di Gesù, non conoscono il Padre, non possiamo amarli come noi ci amiamo tra di noi, perché è un amore tutto unico, tutto diverso, tutto singolare, è l'amore dell'Eucaristia, è l'amore agapico. E da questa esperienza, è in questa esperienza che devi capire la lavanda dei piedi, che non vuol dire semplicemente di uscire e lavare i piedi a tutti. Quello sì, è un allargamento, un senso lato. Ma Gesù vuol farci capire questo amore forte di lavarci i piedi l'uno e gli altri, dello stimarci, nell'aiutarci, nel custodirci reciprocamente, nell'aver cura l'uno dell'altro, nel gioire della bellezza, della santità dell'altro. E in quell'esplosione di gioia che dovrebbe essere ogni Eucaristia, dove mangiamo Lui e Lui mangia noi. Ed è da questa esperienza che nasce la missione. La missione non nasce negli uffici vari dei nostri enti ecclesiastici. La missione nasce da questa manducazione, da questa fissione nucleare, da questa esperienza d'amore. E Gesù lo dirà in quella notte: da come vi amerete vi riconosceranno tutti come miei discepoli. E da questa esperienza d'amore che la Chiesa esce, che la Chiesa va in tutte le periferie del mondo e raggiunge ogni uomo. Ma da questa esperienza, se manca questa esperienza, l'uscita della Chiesa diventa l'uscita di un ente di beneficenza filantropico, una ONG che vuol far del bene e che lo faccia. Ma noi siamo chiamati a ben altro. Siamo chiamati a portare un fuoco d'amore. Siamo chiamati a trasfigurare l'esistenza del mondo. E tutto questo parte da qui, da come mangiamo insieme l'Eucaristia. E allora chiediamo alla Vergine del Cenacolo, colei che in ogni Eucaristia è presente, perché è celebrazione della Chiesa e lei è membro eccelso della Chiesa, è madre della Chiesa, ma lei è anche colei che ha dato la carne al Figlio, perché quando tu mangi la carne del Figlio, quella carne viene tutta da Maria, non è stata fecondata da seme umano, è stato lo Spirito. E quindi in qualche modo, anche nella comunione che mangi, c'è lei. Chiediamo a lei che ci aiuti a entrare nella conoscenza profonda del mistero, per animarci nell'amore e per vivere nell'amore. E adesso che saremo spettatori del segno della lavanda dei piedi che il sacerdote farà ad alcuni, cerchiamo di non essere semplicemente spettatori, ma protagonisti, comprendendo che in ciascun piede che il Presidente laverà ci sarà il vostro. E allora, mentre io laverò i piedi, voi contemplate, entrate nel mistero, lasciatevi lavare i vostri piedi da colui che vi ama troppo e di più. Amen.